grazie al Padre perché è buono. Ha creato il mondo con sapienza. Conduce il suo popolo nella storia. Perdona e accoglie i suoi figli. Grazie al Figlio, luce delle genti. Ci ha amati con un cuore di carne. Da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo. Il cuore si apre a chi ha fame e sete.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
Carissimo Vescovo Luciano, a nome dei consigli pastorali parrocchiali e dei sacerdoti, in comunione con le comunità cristiane di Cazzago San Martino, Bornato, Calino e Pedrocca, voglio rivolgere a lei il nostro saluto e il nostro grazie per essere qui oggi con noi ed aver condiviso alcuni momenti di incontro e di vita insieme in questi giorni tanto significativi per tutti noi. Questo è un giorno speciale. Nasce la nostra unità pastorale dedicata a Maria Santissima Madre della Chiesa. Ci stiamo preparando da tempo e in tanti siamo in cammino. È particolarmente significativo che la nascita della nostra unità pastorale avvenga in questo anno giubilare, ispirato alla misericordia e guidato dalla misericordia. Questa nostra giornata diventa la porta santa che ci immette in una nuova modalità di essere e di vivere da comunità cristiana. Carissimo Vescovo Luciano, riconosciamo che lei per primo ha creduto nella grande novità delle unità pastorali, nell'urgenza di proporre questo nuovo stile di condivisione della vita di fede delle comunità cristiane della nostra diocesi. Un'esigenza che è sì frutto di una attenta lettura del tempo che stiamo vivendo, ma che, partendo proprio da questa lettura, intende far riassaporare ai cristiani di oggi la bellezza di sentirsi uno in Gesù Cristo, perché in Lui siamo un unico corpo. La nostra unità pastorale ha voluto scegliere quale patrona Maria, con l'appellativo di Madre della Chiesa. È molto bello oggi pensare a Maria quale figura di unità per gli apostoli rinchiusi nel Cenacolo, in attesa dello Spirito Santo, in attesa di capire con quali modalità e forme poter testimoniare la propria fede nel risorto. Anche le nostre comunità, con le nostre diverse storie e tradizioni, seppur condividendo lo stesso territorio, sono oggi riunite attorno a Maria Santissima, Madre della Chiesa, per gustare il sapore e ritrovare la bellezza di sentirsi un'unica famiglia. Le offerte che verranno raccolte oggi in questa celebrazione saranno donate al Vescovo come segno della nostra riconoscenza e per i suoi gesti di carità.
Un saluto a tutti voi ancora. Se siamo qui è perché ci ha convocati il Signore, è perché il Signore vuol fare di noi un cuore solo e un'anima sola e, come è stato ricordato prima, vuole fare di noi il suo corpo, la sua presenza visibile nel mondo di oggi. E questo lo può fare solo il Signore con la sua parola, che la parola che ci rivolge, con il dono del suo amore che ci viene donato nell'Eucaristia, con la preghiera comune che facciamo dicendo insieme il Padre nostro e quindi riconoscendo che siamo fratelli e sorelle, che c'è un vincolo profondo di comunione che ci lega. Tutto questo viviamo nell'Eucaristia che incominciamo. E per celebrarla bene chiediamo al Signore che anzitutto purifichi il nostro cuore da tutti gli egoismi e le cattiverie e gli orgogli, perché il cuore sia docile a ricevere il dono della parola e dello Spirito Santo. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole e Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro di Giosuè. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: «Oggi allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua a 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire del giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan». Parola di Dio.
Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se uno è in Cristo, è nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo, però, viene da Dio, che si è riconciliati con sé, mediante Cristo, e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Ma egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Ascoltiamo ora dalla voce di Monsignor Cesare Polvara la lettura del decreto di costituzione dell'unità pastorale.
Decreto di costituzione di unità pastorale. Preso atto dell'unità geografica e territoriale delle parrocchie di Bornato, Calino, Cazzago, San Martino e Pedrocca, tutte appartenenti alla zona sesta della nostra diocesi, constatato il vantaggio pastorale derivante dalla cooperazione tra le suddette parrocchie, già in atto da circa 9 anni, verificata la validità della suddetta esperienza attraverso un percorso di preparazione messo in atto con il vicario episcopale competente, il vicario zonale competente, i parroci interessati e il consiglio pastorale zonale, sentito il parere favorevole del consiglio episcopale e della commissione diocesana per le unità pastorali, costituisco l'unità pastorale Maria Santissima, Madre della Chiesa, delle parrocchie di Bornato, Calino, Cazzago San Martino e Pedrocca, affidata per quanto riguarda il coordinamento alla responsabilità di un sacerdote nominato dal Vescovo. Detta unità pastorale sarà disciplinata dalle apposite indicazioni e norme contenute nei documenti sinodali emessi a conclusione del Sinodo diocesano sulle unità pastorali, approvati con decreto vescovile del 7 marzo 2013. Visto quanto stabilito dai documenti sinodali approvati, nomino il reverendo sacerdote Andrea Ferrari presbitero coordinatore dell'unità pastorale delle parrocchie di Bornato, Calino, Cazzago San Martino e Pedrocca. Egli si atterrà ai compiti istituzionali a lui assegnati dal numero 19 del documento finale del Sinodo diocesano sulle unità pastorali, ovvero presiedere l'unità pastorale e i suoi organismi, in particolare il Consiglio dell'Unità Pastorale e l'eventuale Commissione Economica, promuovere la comunione e le forme di vita fraterna tra i presbiteri dell'Unità Pastorale, guidare l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del progetto pastorale dell'Unità Pastorale, coordinare il gruppo di coloro che esercitano un ministero, curare i rapporti dell'unità pastorale con la comunità civile. Inoltre, come specificato dall'apposito allegato al presente atto di nomina, sarà sua speciale cura proseguire nel cammino pastorale già messo in atto dalle suddette parrocchie in alcuni settori e sviluppare percorsi di comunione riguardanti determinati ambiti di apostolato già evidenziati nel cammino di programmazione intrapreso dalle parrocchie della suddetta unità pastorale. Dato in Brescia, 24 febbraio 2016, Luciano Monari, Vescovo, Monsignor Marco Alba, Cancelliere diocesano. Benediciamo il Signore.
È bello che la costituzione di questa unità pastorale sia capitata nell'anno giubilare e capitata nella domenica di oggi con il Vangelo della parabola del figlio prodigo. È un Vangelo che ci allarga il cuore perché una immagine così bella della paternità di Dio ci rasserena, ci aiuta a uscire dalle nostre paure, dai timori per i nostri limiti, le nostre insufficienze. C'è un amore così grande di Dio che gioisce per ogni peccatore che si converte, non vuole perdere nessuno degli uomini. E quando qualcuno accenna semplicemente a ritornare con una mezza conversione come quella del figlio al prodigo, gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia, lo accoglie, lo rende figlio e lo introduce ancora nella sua comunione, nella sua amicizia. Così è il Dio nel quale crediamo e al quale ci affidiamo proprio per la sua bontà e tenerezza di padre. l'abbiamo spiegata ieri sera la parabola. Ma viene una domanda. Chi me lo dice che Dio sia davvero così buono? Perché che sia padre va bene, ma padri così non ce ne sono mica tanti in giro. I padri sono buoni, non c'è dubbio, ma mica così tanto come è raccontato in questa parabola qui. Questo sembra che sia un padre unico, che ha un cuore o un atteggiamento del tutto libero da qualsiasi risentimento, da qualsiasi volontà di rifarsi e così via. Come faccio a sapere che Dio è così? Beh, la prima risposta è, me l'ha detto Gesù. Gesù se ne intende e mi racconta di Dio Padre in questi termini, mi fido di Gesù. Ma bastano le parole di Gesù? Sono solo parole un insegnamento bello, quello della parabola del figlio prodigo? È solo un'immagine straordinaria della tenerezza di Dio? Evidentemente no. Il brano cominciava così, se avete notato. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E sono scandalizzati di questo, perché non dovrebbe fare così. Un uomo religioso come è Gesù dovrebbe stare con i giusti e con i santi, anche con i peccatori, ma quando sono convertiti. Questi non sono ancora convertiti. Perché sta con loro? Perché mangia con loro? Perché attraverso Gesù è il Padre che cerca queste persone che sono a rischio di perdersi. E siccome Dio non vuole che si perda nessuno, ha mandato il suo figlio proprio per questo. E nel suo comportamento quotidiano Gesù fa vedere la misericordia di Dio, non ne parla solo, ma la realizza con i suoi gesti, perdonando i peccatori, guarendo i malati, liberando gli indemoniati, facendo tutto quello che è possibile perché l'uomo si senta cercato e amato da Dio, perché l'uomo veda in Gesù come la mano amica che Dio tende agli uomini perché gli uomini non si sentano soli e non si sentano condannati per i loro peccati. Quella mano dice a loro che c'è la possibilità di rinnovare la propria vita, di ripartire con un cammino di santità, di bontà, di amore, di misericordia. Gesù, il suo comportamento, il suo modo di fare nei confronti dei peccatori. E se per esempio Zaccheo si è convertito è perché si è reso conto di questo amore grande di Gesù, che gli è andato a cercare, che gli ha chiesto di cenare a casa sua. E lo stesso vale per la peccatrice del capitolo 7 di Luca o per l'adultera di cui parla il Vangelo di Giovanni. È la bontà umana di Gesù ha fatto intravedere qualche cosa dell'amore grande di Dio, dell'amore infinito di Dio Padre. E qui è una risposta già. Però c'è qualche cosa di più ancora. E il qualche cosa di più viene se uno dice: sì, vabbè, Gesù era buono, ha accolto tutti. Però ha avuto successo per questo. La gente gli era riconoscente, gli correva dietro. Ha avuto anche un vantaggio, ha avuto un riconoscimento di bontà perché tutti dicevano della sua bontà e della sua misericordia. E allora bisogna mettere anche l'altro aspetto della vita di Gesù. Gesù ha incontrato i peccatori per donare a loro il perdono di Dio. Ma l'incontro con i peccatori in alcuni momenti è stato forse gradevole per Gesù. L'incontro con Zaccheo deve essere stato per lui una piccola festa per Gesù. Ma Gesù ha incontrato anche il peccato di Giuda. Poi ha incontrato il peccato del Sinedrio. Poi ha incontrato il peccato di Pietro, poi ha incontrato il peccato di Pilato. Ha incontrato questo peccato e questo peccato lo ha pagato Gesù. Ha sofferto del male degli uomini, ha portato l'amarezza, la dimensione di morte che è presente nel peccato. E il perdono che Gesù ha donato agli uomini non è stato un perdono facile, sportivo, gratuito, una cosa bella, ci abbracciamo e ci vogliamo bene. No, Gesù l'ha pagato. Quando era oltraggiato non rispondeva con oltraggi. E quando soffriva non ha minacciato vendetta. Dice così San Pietro di Gesù. E nella seconda lettura di oggi c'è scritto, nella seconda lettera ai Corinzi, quel Gesù che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha fatto peccato a favore nostro, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E vuol dire, il nostro peccato è ricaduto su Gesù. Gesù lo ha assunto e lo ha portato. Lo ha portato fino a perdere la vita per il nostro peccato, ma in modo che noi potessimo diventare giusti della giustizia che viene da Dio, perdonati con il perdono che viene da Dio, liberati con la forza dell'amore e della santità che vengono da Dio. Questo ci dice che Dio è davvero così. Il fatto che Gesù è morto per noi, che Gesù ha risposto alla cattiveria del mondo, non con un giudizio di condanna per cui ha maledetto gli uomini, peccatori, ma ha preso sopra di sé la maledizione degli uomini, l'ha portata e l'ha annullata con una forza di perdono più grande. Quando Gesù dice, è una delle sue parole dalla croce, Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno, dice fin dove arriva questo amore umano di Gesù nei confronti dei suoi fratelli. Ma l'amore umano di Gesù non è altro che la rivelazione dell'amore infinito del Padre. In quel perdono che Gesù dà ai suoi crocifissori c'è il perdono infinito di Dio. Questo è da significato al brano che abbiamo ascoltato. E il discorso diventa, bene, abbiamo fatto una unità pastorale con quattro parrocchie, quattro comunità che lavoreranno insieme. Lavoreranno insieme per che cosa? Che cosa vogliono fare? Che cosa vogliono ottenere? E naturalmente ci sono tutti i programmi per la pastorale giovanile, per la pastorale dell'ICFR, per gli anziani, per i malati, tutte queste cose che bisogna fare. Ma bisogna farle perché? Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare dove dice il Vangelo. Vogliamo riuscire a dire a tutti gli uomini che Dio è un Padre che ama e che nessun uomo è dimenticato da Dio e che nessun uomo deve considerarsi perduto, una boccia persa che non è più possibile rimettere in gioco. Nessuno deve pensare qualche cosa del genere di se stesso, perché l'amore di Dio è capace di recuperare ogni cammino umano, anche quelli più storti, anche quelli più deformati. Questo vogliamo dire agli uomini, perché siamo convinti che gli uomini hanno bisogno esattamente di amore per riuscire a volersi bene. Ci pesa tutto quel complesso di cattiverie, di contrasti, di guerre, di contrapposizioni che ci sono tra i popoli, tra le nazioni, tra le persone, tra le famiglie, ci pesa. Sappiamo che non è il modo giusto di essere uomini quello lì, che è qualche cosa di deformato, di rovinato. E sappiamo che quello che può guarire questa malattia umana antica è solo l'amore. È solo l'amore infinito che viene da Dio e che Gesù ci ha fatto vedere con i suoi gesti e soprattutto, dicevo, con la sua passione e la sua morte. E allora l'unità pastorale che noi costituiamo deve, in questo territorio della Francia corta straordinario, bene, in questo territorio la comunità delle quattro parrocchie deve dire a tutti che l'amore di Dio è presente come un amore di tenerezza e di perdono senza condizioni e riserve. Però vale quello che abbiamo appena detto di Gesù. Questo amore di Dio noi lo diciamo con le parole, io lo dico con le parole, fa parte del mio ministero di vescovo, no? Annunciare questo con le parole. Siamo come ambasciatori in nome di Cristo, è come se Cristo esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio, dice San Paolo. Bene, faccio anch'io questo qui, è il mio compito, la mia missione. Ma se rimangono solo parole, contano poco, non riescono a muovere gli uomini, i loro cuori. Bisogna che le parole diventino gesti di fraternità, di vicinanza, di amicizia. E per questo siete in tanti. Se vogliamo che in questo territorio ci siano gesti di fraternità che raccolgono tutti gli uomini e che creano un tessuto di comunione, di amicizia, di fiducia reciproca, bisogna che ci siano tante persone che incominciano dal luogo dove sono a creare dei piccoli rapporti di amicizia e di fraternità, di aiuto reciproco quando c'è un malato, quando c'è un anziano, quando c'è un bambino, quando c'è bisogno di qualche cosa. Bisogna che questa rete qui si allarghi e sia diffusa. Non ci riesce uno da solo a fare tutto questo, ci vuole un popolo intero. Per questo il Signore ci ha convocati per diventare il suo popolo e quindi per continuare in questo territorio quella testimonianza che ha dato Lui. Come Lui ha accolto i peccatori, ha accolto gli uomini malati, bisognosi, così le nostre comunità imparano. Non siamo così bravi come Gesù, evidentemente, però impariamo, cerchiamo di imparare quello stile che Gesù ci ha fatto vedere e di cui abbiamo un bisogno grande. Poi dico l'ultima cosa, e ho finito, e l'ultima cosa è quella più dura, perché ho detto prima che Gesù è passato facendo del bene, sanando tutti quelli che erano sotto il potere del male perché Dio era con lui, quindi ha fatto vedere l'amore di Dio, ma l'ha fatto vedere soprattutto sulla croce, quando ha subito il male e ha detto parole di amore e di perdono. Quando ha vinto il male con il bene, ha pagato il prezzo del male, non suo, quello degli altri, ma lo ha pagato lui, e in questo modo ha liberato gli altri, ha dato agli altri la possibilità di vivere di quel perdono, di quella gioia, di quell'amore che lui ha manifestato. E credo che anche questo faccia parte della vita delle nostre comunità. È forse l'aspetto più difficile, perché portare il peso del male del mondo senza diventare cattivi, senza diventare reattivi nei confronti delle persone, mantenendo un atteggiamento di disponibilità, di perdono e di amore, è difficilissimo. Però il motivo per cui celebriamo la messa è questo: se fossimo capaci di farlo da soli non avremmo bisogno della messa. Abbiamo bisogno della messa perché quell'amore che Gesù ci ha dato ci dia la forza di vivere nello stesso modo. Quel Gesù che non aveva commesso peccato, Dio lo ha reso peccato a nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Bene, che questo continui nella vita delle nostre comunità. Comunità che incontrano inevitabilmente la esperienza del male, della cattiveria o dell'inganno, ma hanno dal Signore la forza di rispondere a questo male con un amore più grande, con una forza di giustizia più profonda, con una speranza che non delude perché è fondata sul mistero pasquale del Signore, sul dono che Gesù ha fatto della sua vita e sulla vittoria che in questo modo ha conseguito nei confronti della morte. Ecco, questo credo che sia il senso della vita di una unità pastorale come quella che inauguriamo oggi. Dopo dico ci sono tutte le organizzazioni, tutte le scelte particolari, gli oratori da mettere in sintonia, in rete, ci sono tutte queste cose qui. Ma lo scopo per cui ci siamo come comunità cristiana è quello di testimoniare al mondo l'amore di Dio. Perché senza l'amore di Dio il mondo fa fatica a stare in piedi, a mantenere un tantino di coesione tra le persone e tra i gruppi sociali. Abbiamo bisogno di questo amore e siamo qui per testimoniarlo, con le parole, con i gesti, con la fraternità che cerchiamo di costruire tra di noi e con la croce, con quel prezzo che siamo capaci, per grazia di Dio, qualche volta di pagare per togliere il male dal mondo e metterci elementi di perdono e di comunione.
Carta d'identità di una comunità cristiana, la professione della propria fede che noi facciamo in forma solenne. Il Vescovo proporrà in che cosa noi crediamo e con il canto, peraltro in latino, che trovate comunque sui foglietti a disposizione, partecipiamo esprimendo quello che è il nostro sentire, che crediamo in Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Presentiamo al Signore la nostra supplica per la Chiesa universale, per la Chiesa bresciana, per la unità pastorale che costituiamo oggi. Preghiamo per il mondo intero, soprattutto per le situazioni di bisogno, di mancanza di amore e di fraternità, perché il dono dello Spirito rinnovi i cuori degli uomini e li renda più fraterni e fedeli.
Dio di misericordia, con lo splendore della tua sapienza che non tramonta, benedici il servizio pastorale del nostro Papa Francesco e santifica la tua Chiesa, perché sappia indicare ad ogni figlio smarrito la via per ritornare alla casa del Padre. Preghiamo. Per il nostro Vescovo Luciano, perché sostenuto dalla nostra unanime preghiera e illuminato dalla sapienza dello Spirito Santo, possa sempre guidare come pastore e vero padre la Chiesa che a lui è stata affidata. Preghiamo.
Per la nostra unità pastorale, perché sull'esempio di Maria Santissima, Madre della Chiesa, mediante l'attento ascolto della parola di Dio e la partecipazione alla mensa eucaristica, possa crescere nella concordia e nella letizia, per testimoniare l'amore del Signore e rispondere generosamente alla sua chiamata. Preghiamo. Per questa assemblea liturgica, perché possa scoprire e gustare, specialmente in questo tempo di Quaresima, la gioia del perdono nel sacramento della confessione e sperimentare la misericordia del Signore per mostrarsi misericordiosa verso i fratelli più poveri e bisognosi, preghiamo.
Riempi i nostri cuori, o Padre, con la dolcezza del tuo amore e del tuo perdono, perché possiamo diventare gli uni per gli altri segno e testimonianza della tua bontà, e possiamo camminare gli uni e gli altri insieme verso il compimento di quella speranza che tu ci prometti. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono di volte al
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Cosa
è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Quindi faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, San Bartolomeo, San Francesco di Paola, San Francesco d'Assisi, San Michele e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luciano, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Purificati dall'ascolto della parola del Signore e rigenerati dal dono dello Spirito Santo con la fiducia e la gioia dei figli, cantiamo insieme.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Come fratelli e sorelle in Cristo, scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
O Signore, non sei in pace, ma
Eccellenza Reverendissima, grazie per questa sua visita e per la costituzione dell'unità pastorale Maria Santissima, Madre della Chiesa. Grazie di cuore. Grazie a nome di Don Luigi, Don Elio, Don Paolo, Don Francesco e Don Angelo. Grazie a nome anche delle comunità religiose, delle piccole suore di Bornato, delle oblate del centro Oreb, grazie a nome dei consigli pastorali, dei tanti operatori pastorali, dei concelebranti e dei sacerdoti che, non potendo essere presenti di persona, ci seguono con la preghiera, e grazie anche a nome personale. Un grazie a Monsignor Polvara, che ci ha accompagnato non solo in questi giorni, ma anche da quando ci siamo messi in cammino perché le nostre comunità divenissero una comunità di comunità, fondate sulla comunione della fraternità cristiana. In questo tour de force, 22 incontri del nostro Vescovo con le tante realtà delle nostre parrocchie, a cui l'abbiamo sottoposta in queste 4 giornate, lei ha potuto constatare nell'impegno di collaborazione e di corresponsabilità che il Signore ha accompagnato i Suoi discepoli con la Sua forza e con il Suo spirito. Il grazie più grande, quindi, lo dobbiamo a Lui. Incontrando gli operatori pastorali, i bimbi delle scuole materne, i gruppi e le associazioni del territorio, i fanciulli dell'ICFR, i preadolescenti, gli adolescenti, i giovani, i genitori, incontrando gli ammalati e nelle celebrazioni eucaristiche le comunità di Calino, di Pedrocca, di Cazzago e Bornato, lei ha potuto verificare nella disponibilità di numerosi volontari dei nostri oratori e delle nostre realtà parrocchiali. Lei ha anche constatato la collaborazione non improvvisata con l'amministrazione comunale, con la dirigente scolastica, con i presidenti delle scuole materne, con le e gli insegnanti. Hanno messo a disposizione non solo gli ambienti, ma le proprie persone. Per questo vogliamo ringraziare il signor Sindaco, l'amministrazione comunale e i tanti che vedono nella comunità cristiana una risorsa per condividere progetti e soprattutto per vivere momenti di comunione. Potremmo discutere se abbiamo iniziato qualcosa di nuovo oppure se stiamo sperimentando in questo nostro tempo, nei nostri giorni, ciò che il Signore ha sempre voluto per la Chiesa, anche se oggi in modalità diverse. In ogni caso, lo ribadiamo, il grazie più grande ovviamente lo dobbiamo al Signore e lo abbiamo affidato a Gesù insieme in questa grande e fraterna celebrazione eucaristica. Abbiamo affidato, per lasciarle un piccolo ricordo, a Marco Minelli una interpretazione grafica di questo momento, che è comunque un momento abbastanza importante e significativo, per cui in questo quadro, eccellenza, che Marco li omaggia, noi abbiamo messo ovviamente le 4 facciate delle nostre comunità e Maria Santissima Madre della Chiesa, proprio anche sappiamo che non sono le chiese che deve custodire la Madonna prima di tutto, ma le nostre comunità, ma le nostre 4 chiese parrocchiali sono l'immagine visibile di una comunità antica e che continua e che certamente il Signore farà continuare con la sua grazia. Ecco, l'applauso rivolto al Vescovo, mi permetto di estenderlo e considerarlo un applauso anche ai tanti collaboratori che hanno lavorato fino ad arrivare a questo punto, e direi in modo particolare per chi ha pregato nel silenzio e per i tanti che hanno lavorato dietro le quinte. Grazie a tutti.
Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Allora ci metto anche io il ringraziamento a Don Andrea, a tutti i preti che hanno lavorato e continuano a lavorare per questa unità pastorale. Un ringraziamento a voi. La vostra presenza qui è un regalo grande, è un motivo di consolazione e di speranza grande, di cui benedico il Signore, ma devo anche ringraziare voi, che il Signore vi dia la forza e la gioia di continuare nel cammino del discepolato, dell'andare dietro Lui, dell'imparare da Lui a crescere come persone umane autentiche nella sincerità e nell'amore. Questo chiedo al Signore anche con la benedizione per oggi, ma per tutto il cammino che incominciamo. In quel quadro che mi è stato regalato c'è l'immagine di Maria Santissima che con il suo manto copre tutti i simboli delle diverse comunità parrocchiali che costituiscono l'unità. Ecco, che Maria Santissima ci protegga davvero e ci renda capaci di creare tra di noi quei legami di fraternità che migliorano il mondo e che danno una speranza grande a ciascuna persona, in particolare a quelli che sono deboli e bisognosi, che hanno bisogno in modo particolare di quello. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figliol prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Il Vescovo non sarà presente perché tra pochissimo, lo ringraziamo anche perché ha dovuto continuare questo tour de force fino ad arrivare a questo primissimo pomeriggio, non sarà presente, ma noi siamo tutti attesi nella polivalente dell'oratorio di Bornato per uno scambio così di augurio, di saluto e per un rinfresco fatto insieme. Siete tutti attesi.
E spiritualmente il Vescovo c'è.